Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva. I protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, ben ritrovati al secondo appuntamento stagionale di Centrale Sport. Siamo partiti lunedì scorso, quindi ci riproponiamo a distanza di 7 giorni, e così faremo insomma per tutta la durata del campionato, per parlare di questo campionato di Serie D, in particolare del Nardò, che è la squadra che ormai da 5 anni diciamo seguiamo in maniera molto approfondita. Lo faremo come sempre con Fernando. Fernando,
grazie Michele, ma l'appuntamento era martedì, non lunedì.
Sì, e infatti mi è rimasto nella memoria, no, il fatto che per 4 anni siamo andati in onda di lunedì, e in effetti da quest'anno è di martedì, però devo ancora metabolizzare. Allora, naturalmente ogni settimana, almeno fino a che sarà possibile, fino a che ci saranno le condizioni, avremo qui ospite un calciatore Nardò. Abbiamo iniziato martedì scorso con Maletic, e adesso abbiamo un altro protagonista di questa, soprattutto di questa ultimo, di questa ultima fase della stagione. Come ha riconosciuto anche mister De Sanso, no, domenica scorsa alla fine della gara con la Cerrana, se il Nardò ha ottenuto un punto è stato grazie al suo capitano Simone Danna, autore di una doppietta, e grazie al portiere Camillo De Luca, che è qui con noi questa sera.
Buonasera a tutti, un piacere.
Perché diceva così? Perché naturalmente è stato autore di un paio di parate sul 2-1, addirittura 2 parate ravvicinate che hanno consentito a Nardò di restare in partita e poi di acciuffare il pareggio proprio al 94esimo con Danna. Fernando, insomma, una partita in cui il Nardò diciamo non ha brillato, quasi in continuità con la prestazione che non era stata molto brillante della trasferta precedente con la Nocerì, con l'Ischia, però un Nardò insomma che è riuscito a rimanere in partita e a conquistare poi questo punto che comunque è importantissimo.
È vero, diciamo che però ogni partita ha una storia a sé, nel senso che la partita di Ischia è stata giocata su un campo poco si addice insomma al calcio, contro una squadra anche in difficoltà, nonostante abbia poi creato l'Ischia delle occasioni per portarsi in vantaggio addirittura in 10 uomini, no? Anche lì il nostro portiere è stato bravo ad evitare situazioni peggiori, come il Danna a sua volta aveva ciccato la possibilità di capovolgere il risultato, no? Quindi sono situazioni che, come il calcio insegna, si vivono di partita in partita. Quella di Acerra non è stata proprio la stessa partita di Ischia, perché poi siamo stati noi a portarci in vantaggio. Ad Ischia allora era stato proprio l'Ischia nei primi minuti a portarsi in vantaggio, quindi non vedo proprio questo parallelismo, se non nella generale diciamo conduzione della partita. Io mi sono fatto l'idea che la nostra squadra avesse maturato sin dai primi minuti quella convinzione di poterla vincere facile, e secondo me questa convinzione ci ha fregati un attimino, perché dovevamo chiudere la partita, premere sull'acceleratore nonostante mancassero degli uomini chiave, no? Ricordiamo Maletic, ricordiamo Adai che erano assenti, ricordiamo Calderoni, sono calciatori che non si regalano a nessuno come avversari, però chi è entrato stava facendo bene e anche le trame di gioco erano convincenti, ed è venuto subito il gol fra virgolette è un regalo del dirimpettaio del nostro Camillo,
del collega,
no?
di De Luca,
sì,
insomma.
Poi lì è stato, cioè, fulmineo Danna, cioè lì c'è proprio il, come posso dire, no, il fulmine mentale che ti fa mettere la zampata e spedirla in rete, no? Lì bisogna essere proprio, lì si vede la concentrazione di un calciatore, che forse è questo che fa la differenza rispetto all'ordinarietà della Serie D. Però non abbiamo tenuto quel ritmo iniziale, la Cerrana è venuta fuori, non che la Cerrana mietesse calcio, no? Perché poi non è che si vedesse questa bellezza del giro palla, se non sulle fasce laterali, lì erano bravi invece, perché mettevano queste palle lunghe dove arrivavano sempre primi, e poi loro hanno avuto un crescendo anche nella gestione della partita, perché noi eravamo sempre secondi sul pallone, non avevamo quello scatto felino, quella situazione di gioco che potesse darti l'idea di avere la meglio sull'avversario. Invece loro l'hanno avuta questa condizione, che ha portato al gol regolare, perché poi
sì, rivedendo in effetti, sì, diciamo, l'elefante
abbiamo fermato
dietro
l'azione nel momento dello stacco della palla dal piede dell'assist, e lì il calciatore effettivamente era indietro, quindi la squadra non ha girato al 100% come avrebbe potuto o voluto, perché insomma gli avversari erano più veloci di noi, anche rispetto ai nostri difensori, che voglio dire, non sono certamente dei dilettanti, o comunque tutti loro hanno una carriera importante alle spalle, però è merito della Cerrana. Il mister è stato abbastanza onesto nelle dichiarazioni finali, questa è una qualità molto bella che io riconosco a mister De Sanso, perché difficilmente un allenatore dice sempre i meriti degli altri, e quando si sbaglia di solito non lo si ammette, o comunque i meriti degli avversari molte volte restano emarginati. Sta di fatto che la Cerrana è stata brava a uscire fuori e ha trovato il primo e il secondo gol. Ecco lì c'è stato, io avevo mister Foglia Manzillo a fianco, perché lui è venuto a vedersi la partita, come segue
spesso
sempre
succede,
il Nardò,
no?
Sì.
Quando il Nardò è in campagna,
e nel momento in cui Camillo ha detto che qua non si passa, mister Foglia mi ha detto: questa è una partita che il Nardò pareggia. Ho detto: mister, ne sei convinto? Perché io poi vedevo, no, lì si vede la differenza fra un allenatore e come me, che sono un semplice lettore di una partita, ma poi alla fine la ragione è stata sua, perché ha detto: questi non hanno chiuso la partita, adesso beccano il gol. Però arrivati al 94esimo questo gol non era arrivato, ho detto: mister, stai ciccando. Però poi ho visto il lancio di Verdoliak, l'assist di Maletic, l'altra assist di Gatto, insomma lì l'ho guardato e ho detto: mister, hai ragione, sono un semplice tifoso. Però alla fine, ecco, questa è la sintesi della partita, dove noi abbiamo tanto da fare mea culpa, secondo me. Io non ho, come posso dire, ci sono le condizioni per vincere le partite, perché poi la consistenza della squadra, al di là che la Cerrana abbia corso tanto, al di là che sia stata brava a uscire fuori, però poi fra le righe c'è una lettura tecnica, no? E lì, tolti due o tre calciatori della Cerrana che erano velocissimi e che hanno messo in difficoltà i nostri esterni, il resto era, come posso dire, ordinario, no?
Sì,
non era allo stesso livello tecnico della nostra squadra, e la classifica lo dice. Lì mi sono un attimino arrabbiato con me stesso, nel senso di dire: ma perché non portare via questi tre punti che potrebbero essere facili, no, nella gestione della partita che già si era incanalata in un certo modo. Però, come ha detto il mister, cercheranno di capire qual è stato il motivo di questo rilassamento mentale e anche fisico, per cercare di non incorrere più in queste situazioni.
Sì, perché poi diciamo si sono riproposte quelle situazioni che già avevano caratterizzato le precedenti gare interne della Cerrana, che punta tutto appunto su questi lanci lunghi per la velocità soprattutto di Laringe, no? Che poi appunto quando ha campo largo davanti a sé è difficilissimo.
Abbiamo sofferto parecchio sulle fasce, questo infatti, lo devo riconoscere, anche non lo dico, però ho visto per esempio anche Muñoz, no? Che inizialmente veniva scavalcato dalla velocità degli esterni, no? Ed è difficile pensarlo perché poi lui è uno fresco, un ventenne, insomma. Sì, però hanno questa qualità della corsa e quindi è venuta fuori. Noi non abbiamo saputo mettere una falla, cioè una
sì,
toppa a questa falla.
Molto spesso quando vengono montati i servizi televisivi si propone soltanto la fase finale dell'azione, mentre c'era una televisione napoletana che si può vedere attraverso il sito internet, mi pare si chiami
Campania,
Televomero, che ha proposto l'azione dal momento in cui sì. partiva, no? E si vedevano questi lanci addirittura nel caso del gol del 2-1, Ndiaye che poi va a concludere l'azione, effettua un lancio dalla propria metà campo, no? Poi sì. l'azione si sviluppa, Ndiaye nel frattempo
in mezzo,
arriva sì. in area, raccoglie il suggerimento e segna il gol del 2-1.
Lì non so quanto fortunato o bravo, attenzione, però ci ha creduto, poi si è trovato a tu per tu e lì ha avuto vita facile, cioè neanche il Buffon dei tempi migliori avrebbe potuto fare qualcosa.
Allora, coinvolgiamo nell'analisi della gara di domenica scorsa Camillo De Luca, che è il nostro ospite, diciamo, portiere del Nardò. Qualche cenno, insomma, per chi ci ascolta sul nostro ospite, giovanissimo, classe 2005, quindi 19 anni. Hai iniziato la tua carriera nelle giovanili del Rende, mi pare. E poi un'esperienza al Lamezia Terme nella famosa stagione in cui Lamezia poi ad un certo punto ha abbandonato il campionato, da lì sei passato all'Altamura dove insomma sei stato tra i protagonisti della vittoria del campionato e quest'anno il trasferimento al Nardò. Questo in sintesi quella che è stata finora la tua carriera. Poi magari torneremo un po' su questi ancora pochi anni di carriera che hai alle spalle, ma iniziamo parlando proprio della partita di domenica scorsa. Che sensazione hai avuto nel corso dei 90 minuti?
Sì, allora la sensazione era una partita che andava affrontata con le dovute pinze, perché loro erano una squadra, sapevamo, cattiva, con degli ottimi singoli, Laringe su tutti, anche Elefante un buon attaccante, il loro terzino destro spingeva molto. E subito si è indirizzata bene, come diceva prima Fernando, con il nostro capitano che l'ha sbloccata, un attaccante smaliziato che non ha bisogno di presentazioni, no? Poi però ho subito notato qualcosa nell'atteggiamento, ad esempio sui falli laterali eravamo poco veloci a battere, come se non volessimo chiudere la partita, cioè fare 2-3 gol subito e archiviare la pratica. Quindi questa sensazione l'ho avuta. Poi loro sono saliti in cattedra perché ci hanno fatto soffrire. Comunque il primo tempo, secondo me, a parte i primi 10 minuti, ci hanno dominato, è da dare merito agli avversari. Poi però quando il mister ha fatto i cambi, verso il 70esimo era iniziata un po' a equilibrarsi con Marco Maletic, che è entrato a darci una mano anche se non era al 100%, Alessandro Gatto che anche lui è al rientro dopo il problema che ha avuto al ginocchio, e un poco avevamo iniziato ad avere degli sprazzi di nuovo. Hanno spinto e poi hanno concesso quell'ultima occasione finale dove Simone è stato ancora bravissimo sul lancio di Mario, una mischia in aria, due spizzate e come dice il mister De Sanso, se la palla non entra con il buon gioco c'è la vecchia maniera.
E infatti diciamo che poi sul 2-1 insomma tu sei stato il grande protagonista dell'incontro con quella doppia parata, no? Sui due tentativi, mi pare, prima di Elefante e poi di Ndiaye, due tentativi ravvicinati, e poi su quel tiro a giro, insomma, di Laringe che se n'è andato a togliere da sotto la traversa. Quale di questi tre interventi, allora, insomma, è stato il più difficile?
No, difficile forse il primo, quello sul colpo di testa di Elefante, ma devo dire che ero abbastanza preparato perché con il nostro preparatore dei portieri è una situazione che avevamo allenato, quindi noi sapevamo gli esterni forti e l'attaccante bravo, e quindi era un'azione preparata che loro crossavano e arrivava l'attaccante, quindi è stato, diciamo, un flashback del venerdì, che è quello che abbiamo preparato. Poi la seconda parata, ovviamente è istinto, quello non si prepara. Invece il tiro di Laringe, lui si è accentrato, è stato molto bravo, però sono riuscito a mettere una pezza. Poi da là penso che la squadra ha preso fiducia da quel momento, come dicevo prima, e siamo riusciti un po' a risollevarci.
Diciamo che adesso io vado un po' a memoria, per cui probabilmente mi sfuggerà anche qualche altra tua parata, qualche altro tuo intervento che è sicuramente stato decisivo poi perché Nardò conquistasse dei risultati. Però diciamo, a partire dalla partita di Gravina in poi sei stato sempre fondamentale, no? Con il Gravina, quella deviazione poi sulla traversa, su un tiro abbastanza in piena area, insomma, da distanza abbastanza ravvicinata, poi le due parate con il Casarano anche, no? Ricordiamo quella sul colpo di testa di Legittimo, quella di Ganfornina, ad Ischia anche sei stato protagonista. Insomma, diciamo, dopo un periodo di rodaggio adesso stai acquistando sempre più fiducia in te stesso. Era importante giocare alcune partite per migliorarsi e acquistare esperienza?
Esattamente, però era una sensazione particolare. Noi entravamo nello stadio di casa con una voglia di rendere contenti i nostri tifosi che non si può misurare, e in ogni occasione che avevamo succedeva un episodio che indirizzasse la partita in maniera negativa, come l'espulsione, come la palla che non entrava col Francavilla, come con la Nocerina. E io là, dal primo giorno di ritiro, il mio impegno è stato sempre massimo. Ovviamente avevo una voglia di giocare questa stagione che era enorme, però avevamo bisogno di questo segnale che è arrivato col Gravina, secondo me, che abbiamo fatto 5 gol a una squadra forte che gioca bene, abbiamo preso consapevolezza. Infatti a fine partita ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto: noi siamo questi, non possiamo essere quelli che prendono 4 gol a Matera e col Matera e 3 con la Nocerino. Siamo una squadra forte, abbiamo dei giocatori che sicuramente non devo presentare io: Calderone, Fornasier, Davi, sono tutti giocatori che hanno giocato Serie A e Serie B. Io giocando con loro mi sento proprio con una sicurezza che penso che pochi difensori possono dare, per non parlare là davanti: Marco, Maletic, Gatto, Simone, Danna, Piazza, tutti giocatori forti. E questa consapevolezza, secondo me, è partita proprio da Gravina, come dicevo prima. Poi il resto è stato un continuare a lavorare sempre di più. Ho avuto quel momento poco bello all'inizio, ma l'ho superato grazie anche al mio procuratore, che mi parla spesso, i compagni, il mister mi ha dato fiducia, il mister dei portieri è stato fondamentale, la mia famiglia, perché era un momento abbastanza difficile dove venivo criticato, ma ho sempre cercato di restare sul pezzo. E poi ne sono uscito, ora mi sento benissimo, sto bene sia fisicamente che mentalmente, e sento che ho la fiducia della squadra, che è importante, e del mister. Spero di continuare così, il mio impegno sarà sempre massimo.
Sì, anche perché bisogna riconoscere che poi per te, insomma, per te questa è, diciamo, la prima stagione in cui ti proponi come titolare, no? Perché in precedenza non hai avuto questa opportunità. C'è da riconoscere che anche per motivi, insomma, generali, quella partenza complicata della squadra che non riusciva a ritrovarsi in campo, che subiva tanti gol, quindi certamente non ti ha agevolato, no? Nell'acquisire diciamo quella fiducia, anche quelle esperienze positive che poi fanno crescere. Nel frattempo, Fernando, i nostri radioascoltatori, ricordo il numero che si può utilizzare, insomma, per inviare messaggi, è il 328 80 20 680. Entrano nello specifico delle questioni tattiche, insomma. C'è Walter che pone una domanda abbastanza spinosa. Sì. Dice: cosa ne pensate della nostra difesa? Secondo me è troppo statica e lenta. Vedi da ultimo i gol del Casarano e i due della Cerrana. I nostri difensori sono stati sistematicamente anticipati.
Allora, io non mi permetto di giudicare una carriera di un calciatore che è stata fatta ad alti livelli e soprattutto, diciamo, non in queste categorie. Chiaramente li circoscrivo nelle situazioni degli episodi, queste situazioni, E come ho detto prima, ho visto nell'economia della gara che non ci siamo espressi per le nostre qualità, e quindi quando ho detto che la velocità della Cerdana che ci ha messo in crisi era la verità, cioè non mi sono certamente nascosto. Detto questo, mi auguro che l'esperienza dei nostri difensori possa fare la differenza, perché non stiamo parlando di gente presa dalle categorie inferiori, ma appunto gente molto esperta, e abbiamo visto anche il salto di qualità che ha fatto la difesa con l'inserimento di Fornasier. E mi è dispiaciuto che domenica ci sia stato fuori Calderoni, perché anche lui è stato in un crescendo di forma e di performance nel campo di gioco. Però talvolta l'esperienza del 34enne Davi, per fare l'esempio, dell'altra parte di Pinto, o anche dei giovani, come ho detto, no? Perché quando gli altri giocano sulla velocità c'è poco da fare. Talvolta, voglio dire, un difensore più portato alla tecnica che alla velocità può subire senz'altro la differenza di valori atletici di un laringe della situazione. Però non mi giudico certamente al di sotto delle possibilità questa nostra difesa, perché secondo me è una difesa forte. Poi sì, col Casalano l'abbiamo dimostrato, no, di essere una difesa forte, no? E quindi ripeto, io metto queste situazioni, le circoscrivo nell'ambito della partita, della situazione e della giocata. Poi credo che chi può, sì, dare una risposta meglio di me sono sicuramente i preparatori atletici o i tecnici. Io mi limito a guardare e a giudicare la professionalità di un atleta, che non la relego certamente al dilettante quali questi calciatori hanno dimostrato di non esserlo.
Sì, perché diciamo poi la maggior parte dei pericoli sono sorti da queste incursioni in velocità, dove diciamo qualsiasi difensore poi viene a trovarsi in difficoltà, no? Quando all'improvviso bisogna tener testa ad attaccanti velocissimi come la Ringe, è chiaro. Magari sul primo gol, no? C'è stato invece lì, è stato più furbo l'attaccante su quel, sì, anche se forse era un assist anche un po' casuale, un pallone messo lì.
Sì, sì, sicuramente io penso questo. Infatti, ripeto, la Cerdana è una squadra di onesti operai della categoria, quindi quando si trovano in quelle situazioni, in un campo che loro conoscono perfettamente come dimensioni, conoscono perfettamente i loro compagni, sanno che buttando una palla in mezzo, la zampata prima o poi qualcuno la mette, no? Come ha fatto Danna, la fanno pure i loro attaccanti. Però non mi sento di crocifiggere al 100% i nostri difensori, perché è gente che ha navigato, che ha giocato a calcio.
Sì, ho notato per esempio sul gol annullato alla Cerrana, diciamo in quella circostanza mi è sembrato che la difesa fosse proprio posizionata male, perché
ma io non li sto difendendo la squadra d'arte, perché voglio dire, gli errori sono stati commessi, no? Cioè Walter quando dice questo, no,
sì, perché molto spesso si generalizza dicendo che vengono anticipati, invece poi probabilmente ci sono situazioni le più svariate che si presentano nel corso della partita.
La partita, no? È fatta di episodi, quando il campo non ti concede la possibilità di fare calcio, quando tu sei tecnicamente superiore ma loro sono più veloci, quando diciamo c'è questa disparità di qualità, poi talvolta, e lo vediamo, sono le situazioni che fanno la differenza, no? Il gioco sporco alla vecchia maniera che ci ha permesso di fare gol. Se io fossi adesso un commentatore della Cerrana direi: ma perché abbiamo permesso a Maledic? Perché non abbiamo fatto fallo al limite dell'area per non farlo spizzare? Cioè, guardiamo anche il contesto generale, che non è solamente quello del Nardò.
Oltretutto bisogna aggiungere che gli stessi problemi incontrati da Nardò domenica scorsa li aveva incontrati Casarano quando è andato a giocare ad Acerra, no? Il gol di Laringe nasce da una situazione più o meno simile, no? Queste incursioni, queste percussioni in velocità, la nocerina che poi era riuscita a rimediare anche grazie alla superiorità numerica maturata ad un certo punto quando la Cerrana vinceva per 2-0. Quindi ci sono evidentemente delle squadre che riescono ad esprimersi, no? Che hanno delle qualità particolari che riescono a mettere in difficoltà squadre che poi ovviamente il Nardola, Nocerina, il Casarano sono squadre che quando vanno in trasferta non si chiudono in difesa, no? non hanno un atteggiamento estremamente difensivo e quindi inevitabilmente poi finiscono con il crearsi quelle situazioni favorevoli alla...
Noi quando abbiamo fatto gol, noi avevamo quasi esclusivamente giocato nella metà campo della Cerrano perché volevamo fare nostra la partita. Ecco, io se posso mettere un appunto è proprio quello, spero che sia risolvibile al più presto, quello mentale, cioè quello di non sentirsi appagati dall'aver sbloccato la partita, di essere già superiore, tanto l'avversario non ce la fa, perché purtroppo non è così e proprio la Cerrana non era così. Quindi lì li colpevolizzo, sono sincero, lì dico perché accadono queste cose, no? Lì dovevamo essere noi a non fargli fare calcio a loro, anche con delle punizioni a centrocampo, anche facendo sentire in maniera pesante il piede sulla ringe della situazione, su Ndiaye, cioè erano situazioni di calcio che andavano gestite meglio secondo me.
Allora, se Walter ha puntato l'indice contro la difesa, c'è Alessandro che invece punta l'indice contro il centrocampo e scrive: a mio avviso il centrocampo avrebbe bisogno di un peso specifico maggiore in termini di quantità e qualità, occorre maggior filtro e contrasto da parte dei centrocampisti perché inevitabilmente altrimenti poi la difesa ne soffre. Quindi un altro punto di vista sui problemi accusati dal Nardone alla gara di domenica scorsa.
Alessandro dimentica che c'è un signor calciatore che in questo momento è fuori, che è stato mandato a curarsi, speriamo definitivamente, dai malanni che si porta dietro e che secondo me è la chiave di volta di questa squadra, si chiama Bright Adae. Bright Adae dà consistenza, dà peso, fa filtro, quando è necessario va a saltare, sta sulla difesa, sugli angoli, insomma è quel calciatore che Alessandro chiaramente a cui Alessandro fa riferimento. Però vorrei dire anche un'altra cosa: a noi abbiamo forse la testa rivolta ad un centrocampo diverso, io intendo quando c'erano gli operai giovanissimi che correvano come matti, e mi riferisco a 2 anni fa con Fedel e l'anno scorso con Ceccarini. Questi due elementi a noi ci mancano e quando ci sono questo tipo di giocatori, operai che vanno a rompere le scatole a tutti, a fare il pressing alto, il gioco di un playmaker o di un play di centrocampo esce alla distanza. Purtroppo questa situazione è esclusivamente sulle spalle di Maletic, scusami, di Mario
Verdoliak,
non lo sta mettendo in buona luce, perché Verdoliak soffre, diciamo, la possibilità di costruire il gioco perché non è sufficientemente schermato da questo tipo di giocatori. Però poi il nostro centrocampo io lo reputo comunque di qualità, anche Verdoliak lo reputo un signor calciatore visti anche i suoi trascorsi, però in questo momento lui secondo me avrebbe bisogno proprio di questo tipo di giocatore a fianco, uno che potrebbe essere Adae, un altro un mediano di rottura, magari Under, e lì secondo me la squadra si risolleverebbe o magari metterebbe in mostra la sua vera qualità.
Sì, perché diciamo nelle precedenti due stagioni abbiamo avuto due centrocampi differenti, perché ricordiamo il primo anno di Ragno c'era un centrocampo con Adae e Montinaro che dava qualità, no? E poi
sì,
appunto c'era Fedel.
Sì, attenzione. Il Montinaro io lo vedo stranamente con lo stessa flemma di giocatore che ha Verdoliak. Cioè ci deve essere qualcuno che gli permetta di giocare. Montinaro non ha fatto bene nella squadra dove è stato, il Brindisi si è trasferito a Fredonia, probabilmente perché non riesce ad avere lo stesso tipo di calciatore. Lui Verdoliak e Montinaro per me sono, come posso dire, dei giocatori eleganti, no? Che magari Verdoliak è più portato a fare la regia, Montinaro è più genio e sregolatezza, però non li vedo mediani, ecco la parola giusta, anche se in questo momento Vrdoljak, osservando la partita dal vivo e non dalle immagini, poi certi movimenti escono fuori e lo vedi il calciatore quando va, cerca di andare a chiudere, quando cerca di proporsi, o lasciamo stare che sul gol del 2-1 si sia fatto c'è stato quell'infortunio tecnico, no?
Sì, no?
Però poi è la posizione che conta, il cross che abbiamo fatto in cui siamo andati sull'1-0 è merito suo, il cross lungo è merito suo, cioè vediamole un po' le cose. Il centrocampo sicuramente in questo momento per me è orfano sia di Adae e sia di un mediano under.
Okay, sì, anche perché poi diciamo il centrocampo si può allestire in tante maniere diverse. Per fare un esempio, l'anno scorso invece avevamo un altro tipo di centrocampista come Guadalupi, che invece era più uno portato a verticalizzare subito il gioco, no? Quasi un regista, quasi da, con queste giocate da trequartista, in grado di creare l'assist smarcante per...
Però mi chiedo, se non avesse avuto Ceccarini, Guadalupi sarebbe stato il calciatore che ha reso tantissimo l'anno scorso? Cioè, sono tutte situazioni col senno di poi che hanno il tempo che, cioè, lasciano il tempo che trovano, però io credo che noi meritiamo quella classifica che abbiamo, lasciando stare i tanti punti fatti fuori casa, perché poi siamo una buona squadra e se siamo lì è perché stiamo venendo fuori cercando di dare continuità. Certo, adesso ci sono 3 pareggi consecutivi alle nostre spalle, che chiaramente sono piccolissimi passi, però cerchiamo di riprenderci 3 punti a cominciare da domenica.
Sì, diciamo la vittoria manca da un po' di tempo, però c'è questa continuità di risultati che non c'era mai stata in precedenza, no? 5 risultati utili consecutivi rappresentano una novità assoluta per il Nardò di quest'anno. Torno a coinvolgere nel nostro dibattito Camillo De Luca, che lo ricordo è il portiere del Nardò, ospite della puntata odierna. Quando prima, torno per un attimo sui tuoi trascorsi, quando un po' ho tratteggiato quella che è stata la tua breve carriera, ho omesso di ricordare la tua esperienza nel Gubbio. Lì hai fatto il settore giovanile, no? L'under. Sì. Volevo chiederti se sei ancora tesserato con il Gubbio, sì, se sei di proprietà del Gubbio.
Il mio contratto è là e sono in prestito, quindi questa è appunto un'esperienza in più da fare, e poi l'anno prossimo si vedrà come risolvere.
Che esperienza è stata lì in Umbria?
Sì, in Umbria penso che sia stata l'esperienza che mi ha formato di più come persona, parte che come calciatore. Ho avuto la fortuna di fare il terzo portiere con la prima squadra a 16 anni, quindi c'erano giocatori di livello assoluto. C'era come portiere titolare Raffaele Di Gennaro, che è l'attuale terzo portiere dell'Inter e non ha bisogno di presentazioni. Lì è stata un'esperienza importante perché appunto stavo con una squadra che fino a gennaio eravamo campioni d'inverno. Quindi c'erano giocatori come Arena, Rosaia, che recentemente è stato premiato miglior centrocampista della Lega Pro, c'era Spina, Cora Crotone, tutti i giocatori signorini che hanno fatto anche loro piazze importanti in categorie superiori. E poi avevo la fortuna ulteriore di scendere il sabato a giocare con la Primavera, quindi era una continuità che prendevo e che mi ha dato fiducia e mi ha fatto crescere. A parte fuori dal campo, la prima esperienza fuori casa a 16 anni è sempre un po' difficile, però mi ha formato tanto. E poi l'anno scorso ho iniziato a Lamezia, dove ho avuto la fiducia soprattutto del direttore, del mister Banzetto, e ho iniziato a giocare, ho fatto 10 partite da titolare, e poi però la stagione fuori dal campo ha preso una piega particolare.
Avevi un compagno di Nardò, ex Nardò. Avevi un compagno ex calciatore di Nardò, Mengoli.
Ah, Giacomo Mengoli, sì. Certo. Lui capitano qui, ha fatto tante partite, giocatore fortissimo. Lì purtroppo per vicissitudini non legate al campo ha preso una brutta piega quella stagione e mi sono trovato costretto a una scelta. La scelta non ho avuto grossi dubbi quando mi sono trovato al bivio. Ho scelto l'Altamura perché era prima in classifica e pensavo di potermi giocare lì le mie possibilità. Poi ovviamente squadra che vince non si cambia, ho fatto purtroppo solo due partite, però è stata un'esperienza anche quella, che stare con un gruppo di giocatori così forte, c'era Nicola Loiodice, Saraniti, Logoluso, c'era Bertolo, c'era Simone Bolognese, una squadra fortissima.
Il sempreverde Mattera, no? Che sì, ancora continua Beppe a giocare. Mattera,
l'ho salutato con grande affetto contro l'Ischia, c'era Molinaro, Lattanzio, giocatori che veramente sono giocatori di categorie superiori, e anche questo mi ha aiutato. E la stessa profondità di rosa io la trovo qua. Magari non in tutti i reparti come ad Altamura, però veramente abbiamo 6 difensori che potrebbero fare i titolari, abbiamo 4 attaccanti che potrebbero fare i titolari, abbiamo gli under, ora stiamo giocando 4 under, e io penso proprio che stanno facendo buona figura. Abbiamo gli over come Mario Verdoliak, che Mario è un giocatore di una qualità veramente, veramente importante, mette la palla dove vuole, destro e sinistro. C'è Riccardo Correnti, che viene menzionato poco, ma è un giocatore fondamentale, ci ha già fatto gol, lui da quantità corre tanto, questi sono giocatori che magari si notano un po' di meno, però è veramente importante Riccardo. E Salvatore De Crescenzo, quello che ha sbloccato il derby col Casarano, lui pure è un giocatore di grandissima qualità, anche nonostante l'età. Paul Muñoz, 7 anni di Barcellona, non sono da tutti, sono pochi ad avere questo passato.
Sì, a proposito di qualità, ci scriveva Walter che voleva appunto sottolineare la bellezza, no, del gol di domenica scorsa di Dan, il gol che poi ha consentito al Nardò di pareggiare in extremis. Scrive: il nostro gol è di rara bellezza, tutto di prima, senza che il pallone tocchi terra, a differenza di quelli dell'avversario. Insomma, bisogna rendere merito a...
Come si fa a commentare questa dichiarazione? È pura verità. Non me l'aspettavo, mi ha sorpreso anche a me, perché ormai io ero indirizzato a tornarmene a casa con mestizia. Invece, come ha dichiarato il mister, Dan ha tolto il coniglio dal cilindro, ma veramente poi il lancio lungo. Lì, attenzione, c'è stata anche una situazione particolare, perché proprio Camillo è uscito dall'area di rigore per andare a battere la punizione, per dare l'opportunità a Vrdoliak di portarsi più avanti. Cioè, sì, queste sono cose.
Sì, è stato un gesto distinto. Sì. Ci siamo guardati con Mario, gli ho toccato la palla, l'ha portata 2 metri avanti, ha dato.
Certo, perché avesse battuto da quel punto probabilmente non sarebbe spiovuta dove nel, e quindi sono tutte combinazioni particolari, no? Poi chi ha un vecchio esperto come me, un vecchio tifoso come me, queste cose non gli sfuggono, no? Magari con l'esperienza anche gli altri tifosi arriveranno, diciamo, a valutare anche queste piccole cose, perché poi insomma è stata una combinazione veramente particolare. Poi anche voglio dare merito al nostro Alessandro, che ha fatto il secondo, che rientrava finalmente in campo e ha fatto il secondo assist di testa. Però lì si trova un attaccante ordinario, magari te la spedisce ad Afragola la palla, o a Marigliano, mentre si trova Simone Danna, che fino al 95esimo conserva quella lucidità, quella voglia, quella determinazione. E io apro e chiudo una parentesi: io seguo anche gli riscaldamenti pre-gara, no? Tutti quanti, insomma, sono sereni e concentrati. Danna sembra arrabbiato, non parla, è vero o no?
Sì, pure nello spogliatoio è un riferimento su questo, c'è l'attenzione.
Scuro in volto, quasi che gli sia capitata qualche disgrazia, no? Facciamo, cioè, per dire, c'ha qualche problema sulla testa, nelle spalle, invece no, è tutta concentrazione. E lì vedi l'esempio del leader, del calciatore che fa la differenza, della persona che ti risolve la partita all'ultimo secondo, no? Perché poi, ripeto, se tu non ce l'avessi avuto e fosse capitata a un attaccante ordinario di Serie D, io credo che quella palla 99 su 100 non sarebbe mai entrata. Invece ti capita a quello che ci crede, alla persona esperta, a quello che mantiene la concentrazione. Ricordiamo che lui è 24 maggio 90, quindi stiamo parlando di un 34enne che corre ancora come un ragazzino, fa gli scatti, diciamo, di un atletismo importante, no? Non sono quelli dell'attaccante consumato d'area di rigore che è flemmatico, aspetta il pallone. Mi riferisco al Maiella famoso, no? Che lui aveva il fiuto del gol, ma stazionava nell'area piccola, si può dire. No, Danna è uno che dà una mano, che salta di testa, e quindi trovarsi lucido in quella situazione, chapeau. Cioè, non so veramente come commentare una cosa così bella. Mi ha sorpreso, felicemente.
Ha raggiunto quota 4 quanto a gol messi a segno nel corso di questa stagione, quindi è sulla buona strada per ripetere, per bissare le 10 reti, no, dello scorso campionato. Camillo, dicevamo, è stato un inizio abbastanza strano, abbastanza difficile quello del Nardò, poi la squadra è venuta fuori. Quale può essere il ruolo di questa squadra nel campionato, in questo campionato in cui ci sono queste quattro squadre che un po' tutti indicano come quelle che si giocheranno la promozione? Il Nardò pensi che faccia parte del secondo gruppo, quello immediatamente a ridosso, e che in questo momento comprende il Gravina, il Matera, anche lo stesso Martina che affronteremo domenica prossima?
Sì, questa è una domanda difficile, si dovrebbe fare a maggio quando manca una partita, però penso che noi siamo una buona squadra che ha un piccolo limite, cioè non può pensare alla lunga. Se noi pensiamo alla lunga, perdiamo tutte le partite, quindi dobbiamo pensare giorno per giorno, allenamento per allenamento. Mo abbiamo il Martina domenica, un derby che abbiamo tutti voglia di ritornare alla vittoria, soprattutto perché giochiamo in casa. E per quanto riguarda le altre squadre, ovviamente c'è il Francavilla, c'è il Casarano, c'è la Nocerina, il Matera, Martina stesso, hanno squadre attrezzatissime che magari loro possono fare un ragionamento più a lunga distanza. Noi con la più grande delle umiltà ci mettiamo giorno dopo giorno e lavoriamo tutti i giorni per raggiungere il loro livello. Poi vedremo, questa domanda me la rifarei a maggio e vediamo cosa ti risponderò.
Sì, insomma, in questo momento la classifica dice questo, anche se anche per le assenze, insomma, è una squadra che ancora deve forse trovare un assetto più affidabile, no?
Deve trovare continuità, secondo me, perché noi alterniamo partite di buonissimo livello ad altre che fanno comparire dei punti interrogativi o delle ombre, quindi questo ci fa capire che ancora non abbiamo una vera identità nel cammino di questo campionato, e che tutto può succedere. Certo, vedere il Gravina davanti a noi, che però da noi ne ha prese 5, è inspiegabile, sì, sebbene certo. La prima mezz'ora del Gravina sia stata di tutto rispetto, però questo è il campionato. Abbiamo visto una Virtus che in tre partite o in quattro partite aveva preso solo un punto, adesso si è rimessa in cammino. Abbiamo visto una Nocerina che perde due partite consecutive. Che tutto può accadere.
Sì,
eh?
Diciamo, le grandi comunque non hanno continuità di rendimento anche loro, no? Non sì. Sappiamo poi quali siano i problemi, perché bisogna seguire da vicino ogni
l'unica
squadra.
Che non ha mai perso il Casarano.
La continuità è solo quella del Casarano, che però a Casarano sono un po' insoddisfatti di una squadra che quando inizia le partite, insomma, non inizia con piglio deciso, autoritario, una squadra quasi flemmatica, no?
Sì, che, sì, però è una squadra che però poi me pensa lunga di uscire alla distanza, quindi no. E ci riesce, perché poi, voglio dire, chi può mettere in dubbio le qualità dei suoi calciatori? Però ecco, sì, anche queste sono delle ombre, per dire, ma sono in testa. Che ci può fare?
C'è anche da dire che ad un certo punto nel girone H la capolista era quella con il punteggio più alto rispetto a tutti gli altri gironi, quindi adesso invece con le due sconfitte consecutive della Nocerina più o meno siamo allo stesso passo, no? La stessa media punti, la capolista del girone H ha più o meno la stessa media punti delle capoliste degli altri gironi del campionato di Serie D. Sì, diciamo, non forse dobbiamo subito cercare di proiettarci sulla gara di domenica prossima, perché poi, come sapete, quest'anno dopo di noi c'è il programma di Lorenzo Longo e Giuseppe Tarantino, quindi...
Però non hanno ancora bussato.
Sì, stavolta non sono presenti in studio, a differenza di martedì scorso, però dobbiamo cercare di chiudere quanto prima per consentire a loro di andare in onda alle 20, che è il loro orario canonico. E per quanto riguarda la gara di domenica prossima, Fernando, ci sono delle novità particolari anche di orario, insomma, sì. Ricordiamo.
Sì, sì, sì. Niente, volevamo avere la suggestione, di proporre una gara suggestiva in notturna ai nostri tifosi. Martina territorialmente è vicino e quindi si poteva permettere, una società che è molto amica, i tifosi sono gemellati, quindi c'erano tutte le condizioni per poter regalare questa domenica diversa, no? Perché poi c'è veramente un'atmosfera diversa quando la gara si fa in notturna, i fari illuminati, il campo, c'è un qualcosa di diverso, e quindi ci auguriamo che il cambio di orario possa dare certamente comodità alla città, ai tifosi, e finalmente vedere un sold out al Giovanni Paolo II. Io credo che uscirà una bella partita, perché sarà già bella sugli spalti, contro una squadra che ha gli stessi nostri punti, che ha iniziato male anche lì, no? si cercava di capire per quale motivo. Poi il calcio è bello per questo, perché anche per questo, perché talvolta i giudizi sono molto affrettati sulle squadre, no? Tutti additavano il Martina come una delle candidate a stare nella parte destra della classifica, nelle zone basse, invece sta uscendo la distanza, nonostante giovanissimi come calciatori. Loro veramente sono una squadra molto molto giovane. Ecco, per questo sicuramente faranno leva sulla velocità e sulla malizia di qualche loro giocatore. Quindi anche lì, in un campo grande come il nostro, ci sarà la tecnica da una parte e la gioventù dall'altra, senza dimenticare anche che noi abbiamo, diciamo, differenze di età sostanziali fra la parte senior e la parte under, perché giochiamo con 4 under da sempre e con un centrocampo che, tolto Maletic, è composto da ventenni.
Tolto Verdoliak, insomma.
Sì. Non so perché dico male.
Perché sono tutti e due, diciamo, della ex Jugoslavia, sì. Per accomunarli.
No, infatti, perché penso sempre a qualcosa che sta, sì, avanti. No? Quindi tolto Verdoliak, poi il nostro centrocampo è composto da ventenni praticamente. Quindi in un certo senso quel settore è quantomeno equo. Poi i nostri difensori, i nostri attaccanti bilanciano l'età. Però è una partita che io mi aspetto che sarà molto divertente e sulla quale mi aspetto il sold out, perché desidero che Nardò risponda come ha fatto con il Casarano, con la stessa intensità di presenze, con la bellezza di vedere una partita in notturna, con la bellezza di godersi anche il tifo, perché non è solamente lo spettacolo che viene dal campo quello che coinvolge. Sportivamente dico che vinca il migliore, però poi chi mi conosce sa cosa penso.
Sì, naturalmente il Martina è una squadra molto cambiata rispetto allo scorso anno, ha iniziato in maniera incerta, anche se in trasferta ha addirittura una striscia positiva di 13 partite, cioè non perde dal 7 gennaio di quest'anno. Quindi
la statistica, la legge dei grandi numeri è dalla nostra parte.
Al campionato precedente, quando perse 1-0 con il Manfredonia, a quel momento ha ha superato indenne le 7 trasferte consecutive della scorsa stagione e le 6 trasferte che ha affrontato quest'anno, laddove secondo quella che è una tradizione, no, il Martina è l'ammazza grandi del, di questo campionato di Serie D. Ricordiamo le vittorie con il Brindisi, con la Gavese 2 anni fa, anche l'anno scorso, e quest'anno poi con la Nocerina, è reduce da 4 vittorie consecutive in trasferta con il Matera e la Nocerina, in casa con la Virtus Francavilla e con l'Angri. Nel frattempo ha pure superato il turno di Coppa Italia battendo la Virtus Francavilla e domani affronterà il Casarano. Come dicevi, è una squadra molto giovane, i più anziani, almeno guardando la formazione schierata domenica scorsa, erano il portiere Figliola e Silvestro, che sono dei 99, poi tutti gli altri sono millennials, come si usa dire, no?
Quindi complimenti alla dirigenza, complimenti a chi ha l'occhio lungo nel costruire questa squadra di giovani.
Anche quest'anno hanno pescato dalle categorie inferiori, i due difensori centrali De Angelis e Glianos vengono dalla Vogherese, dalla Ossese, che sono mi pare squadre di eccellenza lombarda e sarda. Mastrovito è stato prelevato dal Massafra, è una sorta di trequartista nel 4-2-3-1 che utilizza il Martina. Anche lo stesso Resuf l'anno scorso giocava nel Gela, quindi continua questa tradizione di questa società di andare a pescare nelle categorie inferiori anche in altre regioni. E Walter ci chiedeva, rivolgo la domanda a Camillo De Luca, scrive Walter: speriamo di fare la stessa partita con il Casarano. Il Martina è una squadra veloce che riesce con pochi passaggi a riproporsi e fa molto male. Cosa ne pensi?
Sì, sicuramente loro sono una squadra forte e soprattutto in forma, che nel calcio penso che sia uno dei fattori fondamentali, la forma momentanea, diciamo. Ora, da oggi già abbiamo iniziato a preparare la partita, domani, giovedì e venerdì sicuramente approfondiremo la tattica. Mentre oggi è più una ripresa e un discutere quello che abbiamo fatto domenica. Quindi dal punto di vista dell'avversario sapremo di più come al solito nel fine settimana. Però sicuramente noi la prepareremo dalla nostra parte, sicuramente per fare la nostra prestazione, perché appunto giochiamo in casa, se ci saranno tante persone le vogliamo rendere soddisfatte.
Sì, un'altra particolarità del Martina è che non esiste un uomo gol, no? Ma vanno a segno tutti, ci sono ben 13 giocatori che sono andati a segno nel corso di questa stagione. I due centrali difensivi che nominavo prima, De Angelis e Lianos, hanno già realizzato 2 gol, come anche Russo, che però almeno domenica scorsa non c'era. Russo è l'ex Barletta, insomma, è uno Sante Russo, è uno dei pochi giocatori insieme a Silvestro che invece hanno un nome, hanno un passato di un certo livello in Serie D. Silvestro l'anno scorso giocava nella Palmese e ha segnato 6 reti, quindi 13 diversi marcatori, il pericolo può arrivare da qualsiasi.
Sarà da analizzarne 15 giocatori invece di 5-6.
Ma questo è il discorso del gruppo squadra, no? Che gira, quando ci sono tanti calciatori che segnano vuol dire che sono messi in condizione di segnare, che non c'è un leader vero e proprio, quindi la squadra abbastanza organizzata, se ha addirittura i difensori vanno
a segno con una regolarità.
Certo.
Allora, noi ci fermiamo qui e termina qui la seconda puntata di Centrale Sport, appuntamento ovviamente rinviato a martedì prossimo alle 19. Ringraziamo tutti i radioascoltatori che hanno interagito con noi con le loro domande. Ringraziamo Camillo De Luca, che è stato il nostro ospite, al quale auguriamo insomma il meglio per la sua carriera così ampia, no? in prospettiva davanti a sé.
Grazie a voi.
Il regista lo devo ringraziare io.
Sì, ormai è diventato il tuo compito quello di ringraziare il regista.
Sì, allora ringraziamo il nostro regista Gianfranco, che insomma sta attento e silenzioso ma efficiente dietro le quinte per metterci di andare in onda. E poi, se mi permetti, ricordiamo che la trasmissione è riascoltabile sul podcast di Radio Nodo Centrale.
Sì, sicuramente Salvatore Dell'Assunta, che si occupa di riversare il programma sul nostro sito. Già appena ci alzeremo dalle nostre poltrone si metterà
così,
all'opera.
Dai, almeno domani sicuramente ci sarà. Però chi vuole ascoltare i nostri discorsi di 5 anni fa lo può fare.
Sono tutte presenti, tutte le trasmissioni. Naturalmente io invece ringrazio Fernando Pero,
grazie, con il quale
torneremo martedì prossimo.
Grazie e buonasera a tutti.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva. I protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi.